Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ciao a tutti, benvenuti al nostro podcast.
Oggi parleremo di un argomento attualissimo, le stereotipie di genere.
I Want to Break Free, canzone dei Queen del 1984, famosissima nel panorama mondiale, musicale e soprattutto in America. Questa canzone è stata un punto rivoluzionario della concezione di quella che poteva essere la mascolinità tossica e le stereotipie di genere, perché distrusse gli standard sociali che limitavano la libertà di espressione sia nella canzone ma soprattutto nel video.
La canzone è un appello alla volontà di esporsi per come si è, senza dover aver paura dei giudizi altrui. Ma ancora più clamoroso fu il video, quasi utopico per gli anni 80, in una società quasi totalmente maschilista e discriminatoria. Il video fa tutto il possibile per poter irritare lo spettatore in medio americano, con vestiti da donna e il gruppo iconico che con aria effeminata si occupa delle mansioni domestiche, in un tono esplicitamente provocatorio.
Non mancano i sorrisi nei volti della band, specialmente sul volto di Freddie Mercury, icona della comunità LGBTQ+, ma anche della storia musicale mondiale.
Anche grazie a questo video, infatti, il vestirsi con vestiti da donna non è più un tabù, ma viene anzi rappresentato in modo divertente nel libro Hotel Grande A di Serge Cooper, pubblicato dalla Nuova Frontiera Junior.
Hotel Grande A, libro molto famoso nel mondo dei giovani, e non solamente poiché tratta dei temi riferiti alla società odierna. Cos, il protagonista, con le sue tre sorelle devono affrontare una drastica situazione in assenza del padre, ovvero salvare l'hotel di famiglia dalla rovina. I quattro ragazzi scoprono di un concorso di bellezza la cui vincita consiste in un premio di denaro. Le sorelle non vollero partecipare e di conseguenza a farlo fu Cos. Nonostante sia ambientato in Olanda, dove i pregiudizi sono ampiamente affrontati e in parte risolti, Cos ha paura dei possibili giudizi nel caso in cui venisse scoperto.
Cosa hanno in comune Freddie Mercury e Tupac?
Entrambi hanno cercato di cambiare qualcosa nella scala umana. Entrambi cercano infatti di spodestare la mascolinità dal punto di vista di uomo e di mentalità. Keep Your Head Up, infatti, è una denuncia all'aggressione del genere maschile su quello femminile, cercando di portare un senso comune di uguaglianza.
Dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gash up, I just call him how I see him. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman, I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up.
Questo senso di uguaglianza di Tupac viene espresso anche nel libro Mio fratello si chiama Jessica, di John Boyne, pubblicato dalla casa editrice Rizzioli, dal punto di vista dell'identità di genere con la storia di Jessica. Il libro, Mio fratello si chiama Jessica, parla della stravolgente storia di una ragazza transgender, Jessica, che capisce di non sentirsi bene nel corpo di un maschio e decide di intraprendere il difficile percorso per diventare una ragazza.
Nel libro possiamo trovare molte stereotipie di genere e questo ci fa riflettere su quanto questo argomento sia ancora oggi molto attuale, ma allo stesso tempo a tratti sconosciuto, o almeno occulto nei meandri di un'ideologia comune ormai infiltratasi nelle persone. Pertanto bisognerebbe informarsi di più e cercare una comunicazione più empatica con le persone che si trovano in una situazione di completa naturalezza e non considerarla come una forma di diversità.
Sono sempre più frequenti, infatti, notizie sui giornali che parlano di transgender e o persone che fanno parte della comunità LGBTQ+, picchiati o che si uccidono per trovare una forma di fuga da una società dalla quale vengono considerati degli scarti, e in primis come omosessuali e non come persone, esseri umani.
Jessica, dopo aver parlato di questa cosa con i suoi genitori, si trova indecisa tra lo smettere di essere se stessa come vorrebbero i genitori o lottare per la sua felicità, ma soprattutto per la sua libertà. I genitori di Jessica hanno molta paura del giudizio altrui e del fatto che questa cosa possa influire sul lavoro della madre e quindi cercano in tutti i modi di far guarire Jessica, anche perché, nonostante lei abbia 17 anni, i genitori sono convinti che sia solo una fase passeggera.
Nel libro si possono avere tre tipi di mentalità: quello della zia di Jessica, che la supporta nel suo percorso e la capisce, quella dei genitori che non l'accettano e quella del fratellino di 13 anni che non sa cosa fare.
È un libro che ha un linguaggio semplice e per questo motivo non impegnativo, che al tempo stesso coinvolge intensamente perché man mano che si va avanti si è sempre più curiosi di sapere l'evolversi della storia. Il bello di questo libro però sta proprio nel riuscire a trovarsi dall'altro lato, un'esperienza interpersonale curata bene e in modo coinvolgente.
La violenza psicologica è un avvenimento tristemente noto, purtroppo. La violenza in generale, soprattutto riguardante i generi presi più di mira, viene però denunciata anche da uno dei gruppi più in voga nei primi anni del 2010, i Club Dogo.
Viso agli occhi di sua mamma, gli occhi del dramma, del cardiopalma, sogna una vita calma. Lisa scappa la notte, chiude piano le porte, suo padre beve Lisa, c'ha gli occhi blu dalle botte. Lisa cresciuta per la strada assieme agli altri raga, scopa ma non ama e si spoglia soltanto per chi paga. Si fida solo dei soldi, non ha i capelli raccolti, sotto i segni di chi conosce le maniere forti. Lisa si aiuta saltellando in mezzo ai passi falsi, conosce i modi di fare, i modi di farsi. Lisa balla col diavolo un lento come una principessa, Lisa si sveglia e vorrebbe tirarsi un colpo in testa. Scegli il desiderio più forte che pensi, poi scappa via Lisa, corri più forte che riesci. Scrollati il mondo d'addosso, fotti problemi e lacrime, Lisa corri a più non posso e falli piangere per te.
Il libro di cui stiamo per parlare raffigura in una maniera inquietantemente realistica il testo del Club Dogo. Dal confronto tra il libro e la canzone possiamo avere finalmente davanti ai nostri occhi la perpetuazione delle violenze sulle donne, cisgender e non. Il libro è Una voce dal lago, di Jennifer Donnelly, pubblicato dalla casa editrice Mondadori.
Una voce dal lago, un libro che fa riflettere sui progressi sociali e sulle differenze riguardo al ruolo della donna oggi e nel passato. Parla di una ragazza che vive in un piccolo paese degli Stati Uniti all'inizio del 1900. È molto addolorata per la recente morte della madre, ma deve comunque farsi forza e prendere una decisione molto difficile: restare a casa e aiutare la sua famiglia ad occuparsi dei loro terreni o partire per realizzare il suo sogno di scrittrice. Lei, come anche le sue amiche, devono avere precisi comportamenti dettati dalla cultura di quel tempo, molto più maschilista e ovviamente retrograda rispetto a quella attuale, e soprattutto cittadina. Qui è l'uomo a prevalere, a primeggiare, non la donna, destinata a trovare libertà solamente immaginando.
Sono appunto presenti tanti stereotipi, principalmente riguardo ai compiti che in quel periodo erano destinati agli uomini o alle donne. Infatti, la società era basata su determinati ruoli che in parte sono presenti anche ora, nonostante spesso non li notiamo, perché spesso fanno parte o di realtà troppo piccole per essere notate, come in alcuni piccoli nuclei familiari, dove non c'è un'indipendenza vera e propria.
Inoltre, ci sono anche episodi di violenza domestica, una realtà a noi italiani abbastanza comune all'interno dei rapporti tra moglie e marito. Questo è un tema molto attuale, spesso si sente parlare di donne maltrattate dai propri mariti. Uno di questi episodi, presenti nel libro, porterà alla morte di una ragazza, la quale post mortem riuscirà, senza nulla di paranormale si intende, ad influenzare la protagonista e a renderla più cosciente della sua situazione antecedente alla morte. Questo perché capirà quanto le regole sociali alle quali era obbligata a sottostare non siano importanti e non la definiscano come persona.
Questo libro ha una capacità ispirazionale fuori dal comune, ma anche istruttiva, perché spesso alcune realtà vengono inconsciamente ignorate o non comprese fino a fondo.
Le volontà di libertà dai canoni sociali femminili, nascoste o visibili che siano, sono un argomento spesso difficile da trattare. L'impersonificazione del grido di libertà, non solo dal punto di vista femminile, è il cantante Venerus, esploso nel 2019 grazie alla hit di Gemitaid, Senza di me. I suoi metodi di espressione scivolano al di fuori di ogni canone o ingabbiamento sociale, con una leggerezza oggi necessaria.
Non vuoi sempre fare così, che poi ti fa male da solo. Non sai mai quale motivo. Ho perso un'altra sonda nel cielo. Cercavo di vedere dall'alto dove finisco. Quando mi perdo, perché niente mi è mai chiaro, visto da vicino. Perché forse mi conosci solo tu. È un attimo che sfuga tutto all'improvviso. Un altro mondo già ci attende un po' più su. Cerco nuove strade per uscire da me. Superare il mio limite, scoprire un po' di fuori. Ma forse che appartengo a un mondo un po' magico. Vorrei volare via lontano da qui. E a volte sento tutto attorno un po' strano. Chissà se qualcun altro ha fatto così. Chiudi gli occhi, non sei più qui. Scompaiono i confini del corpo e tutto ciò che ti circonda. Ricordi quante volte nel cielo ci è parso di vedere una luce pulsare a te. Con ogni suono, ogni filo d'erba, mondo visto da vicino. Un giardino, un universo poco più. In un attimo nascondi il tuo sorriso. Tutto attorno si dipinge un po' di blu. Cerco nuove strade per uscire da me. Vorrei volare via lontano da qui. E a volte sento tutto attorno un po' strano. Chissà se qualcun altro ha fatto così.
L'identità sociale di Venerus resta ancora celata dietro al personaggio, che rende incomprensibile una dettagliata analisi delle sue caratteristiche mentali e anche sessuali. Sta proprio qui, nell'incertezza del suo personaggio, la curiosità che suscita. Viene espressa una situazione simile anche nel libro La ragazza dello Sputnik di Haruki Murakami, pubblicato dalla casa editrice Einaudi. La ragazza dello Sputnik, uno di quei libri che possono portare ad un'elevazione spirituale oppure ad un profondo senso di incomprensione.
Il romanzo di Haruki Murakami parla fisicamente della storia di un insegnante giapponese sui 30 anni, età non troppo comune nei bestseller più acclamati, e del suo rapporto con la sua amica stretta, per cui prova un profondo senso di attrazione. In seguito a un imprevisto, il loro legame e le loro vite vengono drasticamente stravolte, ma il loro rapporto riesce comunque a rimanere vivo, o almeno in parte. Nel rappresentare il loro rapporto, nelle vicissitudini conseguenti alle esperienze dell'uno e dell'altro, Murakami riesce a portare il lettore ad un'apertura mentale e immedesimazione con il personaggio principale, fuori dal comune. Un vero e proprio viaggio introspettivo ed esterno, riuscendo a portare a riflettere sull'egoismo inconscio umano e la follia di esso.
Leggere questo libro è un po' come prendere un aereo e rimuovere ogni tipo di sensazione fisica. Ci si sente più leggeri, si vedono concezioni sociali tecnicamente indiscutibili da un altro punto di vista. Come i palazzi, da così in alto, sembrano bastoncini, la ragazza dello Sputnik riesce a schiarire ogni pensiero comune, portando a considerare complesse critiche sociali che portano la società attuale ad un'imperfezione quasi esasperante, colma di conflitti e discussioni, come delle semplici esagerazioni frivole e non necessarie.
Come per esempio la tematica della sessualità viene resa come un argomento completamente relativo, privo di una sua gravità e importanza. Riesce a considerare l'opinione sessuale con estrema soggettività, senza alcun tipo di obbligo rappresentativo.
Infatti, anche dal punto di vista letterario, l'unico rapporto non eterosessuale raccontato non prende una quantità così importante di trama. Viene descritto con naturalezza, come una semplice relazione con nulla di diverso rispetto a una tra persone di sesso opposto.
Un gran bel volo, insomma.
Anche il pezzo che stiamo per ascoltare, inno all'amore adolescenziale, l'attrice indie pop Ariete, classe 2002, riesce ad esprimere appieno la libertà delle etichette sociali.
Ariete, infatti, preferisce non identificarsi in un orientamento predisposto, ma riuscire a far comprendere che il concetto dell'amore è molto meno complesso di quanto sembri. Sostanzialmente si collega coincidentemente con la riflessione sottintesa di Murakami, ovvero non amare un genere di persone, ma amo una persona indipendentemente dal suo genere.
Siamo cresciuti insicuri, ognuno per le sue, e non c'è niente che ci cambierà. Ho tanti amici, ma poi mi fido solo di due, e sono stufa della mia città. Se penso troppo non mi viene in mente niente, ho lasciato tutti i miei pensieri alla gente, che se li sente, se li rivende, che se li sente, se li rivende. E noi distesi per terra dopo serate grandi, e pensiamo sia bello, ma tu te lo domandi. Per me era meglio prima, che ero senza problemi, tu eri senza pensieri, ci amavamo lo stesso, senza troppi criteri. Per me era meglio prima. Per me era meglio prima. Per me era meglio prima. Siamo cresciuti per bene, ma stiamo sempre male, e non c'è nessuno che sa il perché. Potevo essere il sole, ma sono un temporale, e non ci sei nemmeno tu con me. Poi penso troppo e non mi viene in mente niente, ho lasciato tutti i miei pensieri alla gente, se li sente, se li rivende, che se li sente, se li rivende. E noi stesi per terra dopo serate grandi, pensiamo sia bello, ma tu te lo domandi. Per me era meglio prima, che ero senza problemi, tu eri senza pensieri, ci amavamo lo stesso, senza troppi criteri. Per me era meglio prima. Per me era meglio prima. Per me era meglio prima. E non lo sai quanto mi manca stare con te a guardare l'alba, veder morire la notte dentro il mare, e non pensare, no, non pensare. Meglio prima. Per me era meglio prima. Per me era meglio prima. Per me era meglio prima.
Finito l'ultimo pezzo, arriviamo dunque alla fine del nostro podcast.
Speriamo di avervi aiutato a trovare punti di interesse su un argomento importante come gli stereotipi di genere, e magari di avervi fatto scoprire anche qualche canzone.
Vi ringraziamo e vi salutiamo.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.